con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condotta più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Parola del Signore. Questa pagina del Vangelo che abbiamo appena ascoltata può essere un grandissimo aiuto per noi per rivisitare, o meglio, per riuscire a cercare di comprendere qual è la qualità della nostra fede, qual è la qualità e l'efficacia, la significanza del nostro modo di stare davanti a Dio. E per dirla con altri termini, qual è la possibilità che abbiamo quindi di essere salvati? Che noi non dobbiamo mai dimenticare che appunto la qualità della fede o la correttezza del nostro modo di vivere la fede non è qualcosa di formale, non è qualcosa di estrinseco a noi, non è solamente qualcosa di coerente come tanti dicono, è questione di vita, questione vitale. La salvezza no. Se noi viviamo una fede corretta, sperimentiamo la salvezza di Dio. Se non viviamo la fede corretta, non sperimentiamo questa salvezza. Punto e basta. Attenzione che tutti i discorsi che faccio io non riguardano un qualche cosa come noi siamo abituati a pensare o forse ci hanno insegnato. Non riguarda qualche cosa di una coerenza, una adeguazione, di una correttezza. E qui sono tutte fesserie, perché il Signore ha detto: sono venuto per i peccatori, sono venuto a salvare i peccatori. Non c'è nessun problema di né coerenza, né correttezza, né osservanze regolari. La fede è qualcosa che riguarda la salvezza della nostra anima, che vuol dire la gioia e la felicità della nostra esistenza. Perché questo è il nome della salvezza. Salvezza da che cosa? Salvezza dalla paura, dalla preoccupazione, dall'ansia, dalle tribolazioni, dall'incapacità di relazionarci con gli altri e con Dio. Questo vuol dire salvezza. Oggi la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ci insegna tantissime cose. È chiaro che io vi faccio un discorso anche che è il frutto anche di un mio percorso di maturazione in tutti questi anni di comprensione. E noi pensiamo sempre: oggi domenica devi andare a messa, se vai a messa sei a posto, se non vai a messa non sei a posto. Se uno vive così, allora, ora vediamo la pagina del Vangelo se giustifica quello che io vi sto dicendo. Il racconto, come abbiamo ascoltato, è in due immagini, potrebbe essere due scene di un film, un dittico. Nel primo dittico c'è Gesù che osserva gli scribi e i farisei, cioè le persone più integre, più coerenti, più osservanti, più ligie. Cioè, non potevano essere rimproverate di nulla nel loro vissuto religioso. Non solo non potevano essere rimproverate di nulla, ma passavano anche la vita a studiare e approfondire la parola di Dio. E che cosa ci dice Gesù? Che facevano tutto questo per gratificare se stessi. Quindi al centro della vita religiosa degli scribi e dei farisei non c'era Dio ma io. Tutte queste cose lo fanno per se stessi, ma riceveranno una condanna severa. Amano i primi posti, amano passeggiare lunghe vesti, cioè la religione vissuta come un mezzo, un modo per esercitare un ruolo nella società, o per sentirsi a posto con Dio, o per sentirsi buoni e giusti, perché stanno osservando le regole. Quindi c'è un primo modo di vivere la religione che inganna. Addirittura, guardate che pregavano tutti i giorni, Il Signore addirittura non è che ci dice ma sì, siete stati bravi, siete venuti nel tempio tutti i giorni. No, riceveranno una condanna maggiore. Capite? Le parole dobbiamo soppesarle. Non dobbiamo passarci sopra alla leggera. Perché invece nel nostro modo di vivere la nostra fede, anche nel modo sacerdotale a volte, diciamo, ma sì, ma tanto viene a messa, ma beh, ma... Io ho detto, guardi che lei si deve preoccupare dell'incontro, Allora, capite, io mi metto nei panni di queste persone, ma queste persone non erano mica consapevoli. Loro erano consapevoli di star facendo il massimo. Si ritenevano di essere al top della loro performance davanti a Dio e quindi di attendersi un grandissimo premio da Dio. Riceveranno una condanna. Noi normalmente alle persone che frequentano anche in modo tiepido e superficiale non gli diciamo mica niente, ci accontentiamo che frequentino, basta che vanno a messa la domenica, no, non serve a niente. Quindi un modo sbagliato di vivere la fede, cioè quando al centro della tua relazione con Dio ci sei tu, anzi non c'è nemmeno una relazione, perché la relazione implica una pariteticità quantomeno, altrimenti c'è solo autoreferenzialità. Nel caso di Dio, poi, come minimo, una sottomissione, no? Non io che parlo, ma io che ascolto. Non io che dico a Dio di cosa ho bisogno, ma io che chiedo a Dio che cosa ho bisogno. Capite? Mentre noi, quando andiamo a pregare, che cosa diciamo a Dio dalla mattina alla sera? Il Signore ha detto, quando venite a pregare, io so già ancora, prima che cominciate, di cosa avete bisogno. Voi quando venite a pregare cominciate a dire sia fatta la tua volontà, cioè dimmi tu di che cosa ho bisogno. Il secondo quadro, anch'esso diviso, formato da due immagini, ci presenta un gruppo di persone e una singola fedele. Il gruppo di persone sono dei ricchi che danno il loro obolo e lo danno con discrezione, lo danno come ritengono sia giusto fare. E anche questi saranno stati convinti di fare le cose regolari, no? Eppure il Signore gli dice, questi qui non hanno capito come si deve stare davanti a Dio, perché vengono qui e danno il loro superfluo, e anche questi non si salvano. Dopo aver stigmatizzato questi due comportamenti religiosi, qui dobbiamo ricordarci che sono comportamenti religiosi che riguardano tutti gli uomini. Questo superfluo lo possiamo ricondurre a un aspetto economico, ma io credo che sia un segno simbolico che riguardi tutto il nostro modo di stare davanti a Dio. Io tante volte alle persone dico, ma Signore, non puoi dargli lo scarto del tempo? Ma dico, ma lei prega, fanno sì alla sera, dicono Ave Maria. Ma cosa vuoi che gli importi al Signore della tua preghiera alla fine della giornata? Prima hai fatto tutti i tuoi affari, hai vissuto come alla sera arrivi lì e dici Padre nostro, che significato ha? Devi cominciare al mattino. Scusi, ma lei perché arriva sempre alla comunione? Perché io ho organizzato il mio tempo in questo modo. Devo dire le lodi, devo fare questo, devo fare tutta una serie di cose per cui alla fine per la messa mi rimangono solamente 10 minuti. Ho detto, guarda, o lei viene all'inizio della messa oppure la comunione non la fa. Ma scherziamo. È mica obbligatorio andare a messa tutte le mattine. Non è mica obbligatorio fare la comunione tutti i giorni. Però se io vado a messa, ci vado sapendo che cosa vado a fare, chi vado a incontrare, per quale motivo vado a incontrarlo e che cosa mi devo aspettare da questo incontro. Se no, cosa serve? Quindi il superfluo riguarda tante cose, non semplicemente le monetine. La maggior parte delle gente che organizza il proprio tempo non a partire dalla relazione con Dio, ma a partire dalle cose di questo mondo. Poi cerca di far incastrare in qualche modo anche questa tassa da pagare. Uno può dire, sì, ma intanto è una cosa buona. Sì, ma non ti salva. Non ti salva. Il problema è questo. Non serve. Perché il Signore non ha bisogno di queste nostre tasse. Perché il Signore è colui che è venuto a cercare quelli che sono sperduti, le pecore sperdute di Israele. Quelli che non ci vanno in chiesa, quelli che non lo conoscono, quelli che lo bestemmiano. Quindi non ha bisogno di nostri omaggi. Ma cosa se ne fa? Lo diceva già Isaia, ma che cosa mi importa dei vostri sacrifici? Detesto l'incenso, detesto queste vostre liturgie. Inorridisco quando vi vedo al Tempio a fare queste cose. Dio ha solo un bisogno, quello del nostro cuore, del nostro amore, della nostra amicizia. Perché solo partendo dalla nostra amicizia, dal nostro cuore, dalla nostra disponibilità a riceverlo, che può donarci la vita. E il resto non c'è bisogno Dio. San Bernardo dice, è chiaro che quando noi celebriamo i santi, non facciamo l'interesse dei santi, facciamo l'interesse nostro. Paolo sono in cielo, ci rendiamo conto. Finalmente l'esempio positivo, cioè efficace, l'esempio della persona che riesce a salvarsi. Ed è la vedova che ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Vedete come il Signore misura le cose, non dal punto di vista quantitativo, ma qualitativo. Allora pensiamo a questa vedova che butta le due monetine, tutto quello che aveva per vivere, sottolinea. Ma che cosa significa che ha buttato tutto quello che aveva per vivere, in ultima analisi? Che ha consegnato la sua esistenza a Gesù. Aveva ancora una cosa, lei, sulla quale appoggiarsi. Le due monetine davano una piccola sicurezza, forse, per poter magari comprare qualche cosa. Lei ha buttato tutta la sua vita. Finché noi non arriviamo a dipendere totalmente da Dio, senza avere più nessun supporto umano, non possiamo sperimentare la salvezza che il Signore ci vuole donare. Capite dov'è il punto? Quindi non è una questione economica, è una questione proprio di relazione, di qualità della relazione, ma la qualità forse non mi piace nemmeno, perché forse può supporre che ci possono essere diverse gradazioni. Qui vedete dice o tutto o niente. Cioè finché la nostra vita non dipende totalmente da Dio, è una questione anche psicologica, finché la vita non dipende da Dio totalmente, non può raggiungere la propria realizzazione. È anche elementare, se vogliamo, no? Perché se non dipende totalmente da Dio, vuol dire che in qualche parte dipende da noi. Ma se dipende da noi, dove andiamo noi? Che non sappiamo nemmeno distinguere il bene dal male. Io lo voglio dire anche a questi ragazzi che si stanno affacciando alla vita. Voi siete ragazzi, siete giovani, state studiando e dovete essere pieni di entusiasmo, dovete progettare per il vostro futuro, dovete progettare tutto quello che la vostra intelligenza, la vostra fantasia vi genera. Non è in contrasto con quello che dico io, ma dovete sapere che tutto quello che voi progettate per voi non è sempre detto che sia la cosa migliore per la vostra vita. Allora progettiamo, però presentiamo Gesù. Diciamo, Signore, se questo mio progetto, se questo mio desiderio, se questa mia aspettativa per il futuro è per il mio bene, aiutami a realizzarla. Se non è per il mio bene, ispirami un'altra cosa. Mi affido alla tua vita. Questo è l'unica cosa che salva, l'affidamento totale. Quindi chiediamo al Signore che ci faccia questa grazia grande. Concludo perché ci sarebbero ancora tantissime cose da dire rispetto a questo affidamento, ma avremo modo di sviscerarlo in altre occasioni. La nostra vita, carissimi, se dipende da Dio, è una vita sicura, è una vita salva, è una vita significativa, è una vita piena, ricca, sazia. Per questo che il Signore parla, beati i poveri, dà la beatitudine. Se non dipende da Dio, è una vita povera, arida, soffocata, soffocante. Qui ci sono tante gradazioni. Allora, dal punto in cui siamo, io nel giorno del mio compleanno voglio offrire questa Eucaristia per voi, perché il Signore vi conduca fino a questo punto di poter eliminare da voi ogni paura, ogni dubbio nell'affidare a Dio tutta la vostra vita come la vedova.